Coronavirus, i contagi superano la SARS, si organizzano i rimpatri. Movimento 5 Stelle divisi sull'alleanza di governo, Bonafede è il nuovo capo delegazione. Coppa Italia, questa sera ai quarti di finale, Inter-Fiorentina. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Futura News per Radio 110, in studio Martina Stefanoni. In apertura la Cina, il numero dei casi confermati di contagio è salito a 6.000 in tutto il mondo, superando quelli della SARS nel 2003. Il tasso di mortalità sarebbe del 3%, però più basso quindi rispetto al virus dei primi anni 2000, che era stato calcolato intorno al 10%. Ad oggi i morti sono 132, tutti in Cina. Nella notte sono partiti i primi voli per rimpatriare cittadini stranieri bloccati a Wuhan. Anche la Farnesina sta organizzando il rientro dei 70 italiani presenti nella città epicentro dell'epidemia. Per ora l'ipotesi più probabile è quella di un ponte aereo con la Francia, ma si attende il via libera delle autorità cinesi. Intanto la compagnia aerea British Airways ha sospeso i voli con la Cina, Toyota ha interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio e Starbucks ha chiuso 2.000 delle 4.000 filiali presenti nel paese. Pochi giorni fa anche McDonald's aveva annunciato una decisione simile. Andiamo negli Stati Uniti, dove ieri il presidente Donald Trump ha presentato il suo piano di pace per il Medio Oriente, da lui definito il piano del secolo. Il piano, annunciato 4 anni fa, intenderebbe risolvere l'annosa questione israelo-palestinese, ma secondo gli analisti non porterà a molto. Evidentemente sbilanciato verso la parte israeliana, prevede una soluzione a due stati con Gerusalemme capitale in comune ma indivisa. Inoltre, la maggior parte degli insediamenti costruiti negli anni in Cisgiordania entrerà a far parte del paese. Trump prometterebbe poi al nuovo Stato palestinese 50 miliardi di aiuti per lo sviluppo economico, in cambio del riconoscimento di Israele, della rinuncia all'uso della violenza e alla formazione di un esercito. Intanto il piano un primo risultato l'ha già avuto. Le fazioni palestinese ANP, Hamas e Jihad hanno messo da parte le consuete rivalità e si sono schierate all'unisono contro l'accordo, e al fronte palestinese si è unito anche il movimento dei coloni. Il premier israeliano Netanyahu comunque intende andare avanti e domenica chiederà al suo governo di votare sull'estensione della legge israeliana sulla Valle del Giordano e nelle colonie in Cisgiordania. In risposta, i palestinesi hanno deciso di proclamare una giornata della rabbia e migliaia sono scesi in piazza a protestare, provocando già 13 feriti. Gerusalemme non è in vendita e i nostri diritti non si barattano, ha detto ieri il presidente dell'ANP Abu Mazen. Restiamo negli Stati Uniti e andiamo nello stato dell'Iowa, dove il 3 febbraio inizieranno le primarie del Partito Democratico per scegliere il candidato da opporre al presidente Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2020. Il servizio.
They said this day would never come.
Si diceva che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Con queste parole nel 2008 Barack Obama ringraziava gli elettori dello stato dell'Iowa nel Midwest per la vittoria che lo avrebbe lanciato verso la candidatura alla presidenza. Da più di 50 anni l'Iowa è sede del primo appuntamento nel calendario delle primarie e l'anno elettorale 2020 non fa eccezione. Il prossimo 3 febbraio si terranno i caucuses dell'Iowa, non semplici elezioni, ma qualcosa di più simile a una riunione di partito. Gli iscritti al Partito Democratico potranno recarsi in un seggio degli oltre 1600 collegi dello Stato, dibattere con i sostenitori di ogni candidato ed esprimere un voto per uno dei delegati del seggio. I risultati finali sanciscono da quanti delegati statali alla convention nazionale del Partito Democratico saranno sostenuti i candidati alla nomination finale. Formalmente l'Iowa non conta molto nel contesto delle elezioni, assegna solo 6 grandi elettori sui 538 totali. I caucuses sono però considerati importanti perché, a seconda delle aspettative che si sono create nei mesi di campagna elettorale, ottenere un buono o un cattivo risultato nel primo voto statale può cambiare il destino di un candidato. Non sarà un voto decisivo per stabilire chi sfiderà Donald Trump a novembre, ma certo i caucuses rappresenteranno già la fine della campagna elettorale per alcuni dei 12 candidati democratici. Luca Parena, Futura News per Radio 110.
In Italia si continua a parlare del dopo urna e degli effetti che il voto in Emilia ha avuto sugli assetti nazionali. L'apertura netta del Premier Conte verso il Partito Democratico spacca il Movimento 5 Stelle. Da una parte chi come Fico e Patuanelli con Conte aprono alla virata sinistra e chi invece rivendica la strategia della terza via come Crimi e Di Maio. I pentastellati, che nella serata di ieri hanno eletto Alfonso Bonafede nuovo capo della delegazione al governo, si trovano dunque a dover affrontare un post-voto che sembra già aver assunto i caratteri della faida interna. È convocato per domani sera intanto il confronto con i partiti della maggioranza dopo il voto in Calabria e in Emilia. Sul tavolo saranno tutti i temi chiavi rimasti in sospeso, dal fisco alla giustizia, dal caso Atlantia a quello Ilva. Ocean Viking: sono sbarcati a Taranto poco fa i profughi a bordo della nave di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere. Si tratta di 216 uomini, 149 minori e 38 donne. Le loro condizioni sono buone, anche se tra loro ci sono circa 10 ustionati. È di poco fa la notizia dell'arresto di Gina Cetrone, coordinatrice del Lazio di Cambiamo con Toti. Le accuse sono di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini sono il risultato degli approfondimenti che la squadra mobile sta conducendo sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. Insieme a Cetrone sono stati arrestati anche il marito e altre 4 persone. Ora passiamo alla nostra pagina di cronaca locale. La città metropolitana di Torino dice no al disegno di legge regionale allontanamento zero. L'agenzia ANSA riporta le dichiarazioni rilasciate questa mattina dal vice sindaco Marco Marocco, in cui chiede alla regione Piemonte la costituzione di un tavolo di confronto con i soggetti coinvolti e la sospensione del disegno di legge presentato lo scorso 13 gennaio dall'assessora alle politiche della famiglia Chiara Caucino. Una notte bianca per salvare le edicole dalla crisi. Questa sera, in oltre 40 città italiane, un'edicola resterà aperta fino alle 23 per la campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica promossa dal sindacato nazionale Giornalai, secondo cui negli ultimi 15 anni la metà degli esercizi in Italia ha chiuso. A Torino resterà aperta l'edicola di Maria Barberio, in via Po, all'angolo con via Sant'Ottavio. L'ascoltiamo.
Un'edicola in rappresentanza per ogni città. Quindi in questo caso hanno scelto me per il centro, per la posizione, per la conoscenza, una serie di cose. Speriamo di che ci tengano presenti, perché ci sono contratti nazionali vecchi di 30 anni. Quindi questa sera è per dire: ci siamo anche noi, le edicole stanno chiudendo, e ne hanno chiuse 50 solo quest'anno. Però l'80% del venduto, 70-80% passa da qua. Cioè noi siamo la vetrina dell'editoria. Insomma, farci proprio morire così è triste.
In chiusura il calcio: si chiudono questa sera i quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro si gioca Inter-Fiorentina. Tra i neroazzurri dovrebbe essere in panchina l'ultimo rinforzo di mercato Christian Eriksen. Sempre al Meazza, ieri sera il Milan ha battuto 4-2 il Torino ai tempi supplementari. In semifinale sfiderà la Juventus. Questa era la nostra ultima notizia, è tutto per il GR di Futura News. Un grazie in regia a Pasquale Massimo e un saluto dalla redazione e da Martina Stefanoni.